La storia non potrà risolversi finché il mondo non abbia visto la Sofia cristiana, finché essa non sia divenuta, almeno per un istante della storia, il fatto vincitore della storia, ha scritto Sergei Bulgakov. In una catacomba di Alessandria c'è una raffigurazione, un dipinto, che ritrae un angelo con la scritta Sofia Iesus Christos, Sofia Gesù Cristo. Questa è la dimostrazione che la patristica greca dava, dell'interpretazione che la patristica greca dava della Sofia, cioè che la Sofia Cristo era alata. Qui ci avviciniamo a commentare quell'immagine che vi ho dato. Da dove deriva questa ideale, questa idea, questa esegesi che la Sofia è alata e che il Cristo Sofia è alata, perché abbiamo visto che i primi padri greci identificavano il Cristo con la Sofia. Deriva da una traduzione greca di un celebre passo che si legge nel periodo di Natale, anzi nel giorno di Natale, il brano di Isaia, capitolo 9 di Isaia, quello in cui si dice: poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio, sulle sue spalle è il segno della sovranità ed è chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, padre per sempre, principe della pace. Consigliere ammirabile. La traduzione greca della Bibbia, la 70, non traduce consigliere ammirabile, traduce angelo del gran consiglio, lasciando intendere che prima di incarnarsi come uomo, il Logos si era manifestato come angelo. Questo fatto che il Logos, il Cristo, si è manifestato come angelo è ribadito da un personaggio che si chiamava Eusebio di Cesarea, personaggio del IV secolo, e che è l'ultimo rappresentante della scuola alessandrina. Qui mi permetto di avanzare un'ipotesi. Quando Steiner parla delle incarnazioni precedenti di Salaviov, parla di una mistica medievale, che secondo alcuni è il Hildegarda di Bingen, e parla di una personalità che voleva conciliare ariani e cristiani ortodossi. Sono quasi sicuro che questa personalità sia Eusebio di Cesarea, quindi non a caso lo possiamo citare. Perché Eusebio di Cesarea dice proprio questo, che il Cristo, prima di incarnarsi come uomo, si manifestò in modo angelico, quindi con le ali. Quando il torpore della malvagità si era diffuso pressoché su tutti, la Sofia primogenita e primocreata di Dio, il Logos preesistente, per eccesso di amore verso gli uomini, prese a rivelarsi a volte agli esseri inferiori, cioè a noi, per mezzo degli angeli, a volte a uno o due uomini antichi, amici di Dio, in modo personale, in quanto potenza salvifica di Dio. Chi è questo angelo di Dio che il Cristo stesso si rivela come angelo? Malak Hashem, Malak Yahweh. È quello che Steiner stesso dice, che si rivelò agli ebrei come colonna di fuoco, mentre li aiutava ad attraversare il deserto del Sinai, e che si rivelò come il roveto ardente. È sempre una figurazione angelica del Cristo, prima che il Cristo stesso potesse rivelarsi umanamente nel corpo fisico di Gesù di Nazareth. I greci, i padri greci, tutta la patristica, aveva assimilato il Cristo alla Sofia. I russi non fecero così. I russi per la prima volta, e questo lo sottolinea bene Salaviov nel libro sulla Russia e la Chiesa Universale, i russi hanno dato un'identità propria alla Sofia. E quando hanno eretto le grandi chiese di Kiev e di Novgorod, non hanno erette, diciamo, ricordando degli eventi della vita di Cristo, no? Ricordando degli eventi della vita della Vergine. Quindi alla Sofia, a queste chiese che si chiamano chiese di Santa Sofia, la Santa Sofia di Kiev, la Santa Sofia di Novgorod, hanno come feste capitolari l'8 settembre la Natività della Vergine e il 15 agosto la Dormizione, ovvero l'Assunzione al Cielo di Maria. Quindi il cristianesimo in Russia si diffonde tutto all'insegna dell'identità fra Sofia e Maria. Il popolo russo, dice Salaviov, ha conosciuto e amato, sotto il nome di Santa Sofia, l'incarnazione sociale della divinità nella Chiesa universale.